Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархата и продажными чиновниками.
Eccoci nuovamente in diretta con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e se, è sempre lunedì 18 settembre e siamo in collegamento con Larissa proprio dal Donbass e quindi con lei ci facciamo aggiornare rispetto alla situazione con il nostro appuntamento a cui teniamo tanto. Ciao Larissa, intanto grazie di esserti collegata.
Ciao a tutti, grazie a voi ragazzi per questa possibilità che veramente ci tengo molto, perché purtroppo la situazione non si cambia qua sulle queste due repubbliche popolari e ultimamente abbiamo tante notizie, diciamo diverse notizie che mettono in discussione, come per esempio la proposta del presidente russo all'Assemblea ONU dopo il attraversamento, diciamo, dell'ex governatore Saakashvili, la frontiera ucraina dalla parte di Polonia, Dopo è successo un incendio, un grave a Odessa, di nuovo è bruciato, è un campo per i bambini, è un terribile accaduto di nuovo. Adesso mi fermo su queste notizie, diciamo, e dopo solito briefing da due rappresentanti dalle due repubbliche, mi fermo più, diciamo, a largo di raccontarvi. E mi parto perché questa è la data di 5 di settembre, che la Russia invia all'ONU la proposta di risoluzione nel Donbass. Il rappresentante permanente della Russia all'ONU, Vasily Nebenzia, ha reso noto che la Russia ha invitato un progetto di risoluzione sul dispiegamento delle forze di pace nel Donbass al presidente del Consiglio di sicurezza ONU, Taht Alem, e al segretario generale Antonio Guterres. Sì, ha detto il diplomatico, oggi abbiamo inviato la proposta di risoluzione al presidente del Consiglio di sicurezza e al segretario generale delle Nazioni Unite. Non so se voi sapete, il 20 di settembre è prevista l'Assemblea generale dell'ONU, dove purtroppo la Russia non partecipa. Mm-hmm. E quindi si è invitato il presidente di Ucraina, Petro Poroshenko. E su questa proposta abbiamo diverse spiegazioni, opinioni. Sigmar Gabriel, questo è il ministro degli esteri tedesco, parlando della proposta del presidente russo di inviare una missione di pace ONU in Ucraina orientale, ha dichiarato che bisogna sfruttare questa possibilità, il mondo necessita di pace e ordine. Putin ha dichiarato martedì di sostenere l'idea di inviare una missione di pace ONU in Ucraina per proteggere i membri della missione OSCE. Sappiamo, anch'io ho detto diverse volte, che la missione OSCE, che gira sul territorio di due repubbliche popolari, spesso finisce sulle sparazioni o anche arrivano le mine dalla parte delle forze armate ucraine, e dopo anche è successo una volta, accaduto, che proprio la macchina dei rappresentanti della missione dell'OSCE è stata esplosa sulla mina, e dopodiché è morto uno dottore e altri tre o quattro, mi pare, sono stati feriti. Quindi la proposta di Putin, volevo proprio precisare che la proposta di Putin, proprio organizzare ancora, di inviare sul territorio del sud-est dell'Ucraina, dove abbiamo la guerra civile, dove abbiamo gli scontri e attacchi dalla parte delle forze armate ucraine, ancora la missione di pace, che devono proteggere il lavoro della missione dell'OSCE. E quindi lui intende che questa questi missionari devono essere sulla linea del contatto, perché purtroppo ci sono altri che hanno altro punto di vista, e quindi secondo il presidente tale proposta dovrà essere attuata dopo il ritiro degli armamenti pesanti sia da parte ucraina che delle repubbliche popolari di Donetsk, perché il punto numero due delle accordi di Minsk è proprio scritto che devono essere allontanati dalla linea di contatto e artiglieria pesante. Putin ha detto di aver incaricato il Ministero degli Esteri di proporre al Consiglio di sicurezza ONU una risoluzione che garantisca la sicurezza della missione OSCE in Ucraina. E dopo il Sigmar Gabriel continua e cita che Putin ha proposto pubblicamente quello che io e Angela Merkel chiediamo lui da un mese e una settimana, cosa che in precedenza aveva respinto, cioè una missione per il mantenimento della pace nella parte orientale dell'Ucraina per l'attuazione del cessate il fuoco. Se davvero c'è questa possibilità, dobbiamo sfruttarla. Abbiamo bisogno di una politica della distensione, questo è il nostro compito, ha detto il ministro parlando in occasione dell'ultima riunione del Bundestag. E dopo abbiamo un altro, diciamo, opinione sul questa missione di pace, inviato speciale della Casa Bianca sull'Ucraina, criticò sulla missione di pace nel Donbass, e questo è l'inviato speciale degli Stati Uniti sull'Ucraina, Kurt Volker, ha affermato che l'invio dei caschi blu nel Donbass non contribuirà a risolvere il conflitto nella regione. E ritiene che quello che è stato proposto dividerà ancora di più l'Ucraina e non risolverà il problema. I media ucraini citano le parole di Walker. Come osservato dall'inviato americano, l'Ucraina deve essere sicura che la missione di pace contribuirà a ripristinare l'integrità territoriale, non la sua divisione. Allo stesso tempo ha sottolineato che il fatto stesso della proposta ricevuta da Mosca è una cosa importante e vale la pena analizzare. Sì, riusciremo a discutere di una forza internazionale per garantire la sicurezza. Sarà un passo in avanti significativo, sarà la base per l'attuazione degli accordi di Minsk e il ripristino dell'integrità territoriale. In precedenza il presidente ucraino Petro Poroshenko aveva affermato che i caschi blu delle Nazioni Unite dovrebbero essere schierati in tutta la regione del Donbass non controllata da Kiev. Il cancelliere tedesco Angela Merkel aveva apprezzato, definendo interessante, la proposta di Putin sul legamento di una missione di pace dell'ONU nel Donbass. Tuttavia per il presidente russo i caschi blu dovrebbero essere schierati a ridosso della linea del fronte, non vicino il confine russo come punta Kiev. Infatti Poroshenko, lui sogna, da 3 anni lui sogna che le armi e i soldati di NATO devono stare proprio sulla frontiera, dalla parte non controllata, quindi dalla parte delle due repubbliche con la Russia, ma questo è impossibile perché qua vi dico da testimone, vi dico da abitante e residente della Repubblica Popolare di Lugansk, che noi non abbiamo conflitto con la Russia. Dalla parte della Russia non arriva nessun proiettile, non arriva nessuna mina, nessun bombardamento. Tutte queste distruzioni, tutto quello che sta succedendo sul territorio è proprio grazie alle forze militari ucraine, che siano e stanno dalla parte che è sotto la responsabilità del regime di Kiev. E quindi quello che sogna Poroshenko è proprio il suo sogno, nient'altro. E quindi quello che volevo dirvi sulla proposta di il presidente russo all'Assemblea dell'ONU. adesso volevo tornarmi sulla data del 13 di settembre, che da il briefing di Edoardo Bassuri in una parte, diciamo, dove precisa che SBU, questo è sicurezza, è stato di sicurezza dell'Ucraina, sta preparando provocazioni contro le unità paramilitari degli ultranazionalisti di Pravi Sekhar, ha dichiarato ai giornalisti Edoardo Bassuri, il vicecomandante del quartier generale delle milizie dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk. Per realizzare il false flag, più di 50 uomini dell'unità speciale Alfa sono stati inviati nella zona di responsabilità della 59esima brigata motorizzata di fanteria delle forze armate ucraine nel Donbass. I filorussi di Donetsk hanno inoltre affermato che le forze di sicurezza ucraine hanno bombardato la stazione di filtraggio dell'acqua di Donetsk, mentre erano presenti sul posto i rappresentanti dell'OSCE e del Centro Congiunto per il Controllo e il Coordinamento del Cessate il Fuoco. E il giorno 12, dal comando delle milizie di Donetsk era stato riferito che le forze armate ucraine stavano preparando provocazioni con le uniformi dei soldati russi. Secondo Bassuri, i rappresentanti dell'OSCE dovrebbero poi scoprire i soldati con le uniformi russe per accusare i militari russi della presenza nel Donbass e di crimini. È questo che stanno facendo e quindi dopo abbiamo il segretario generale della NATO parla di Ucraina, Crimea e rapporti con la Russia. La NATO continuerà a sforzarsi per migliorare le relazioni con la Russia, ma terrà conto della situazione in Ucraina, ha dichiarato Jens Stoltenberg, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, in un'intervista con RIA Novosti. La Russia è il vicino della NATO, continuerà ad esserlo. La NATO non vuole una nuova guerra fredda, non vogliamo una nuova corsa alle armi, continueremo a batterci per migliorare le relazioni con la Russia, ha affermato Stoltenberg in un'intervista con RIA Novosti. Ha ricordato che le relazioni si sono rovinate dopo l'ingresso della Crimea nella Federazione Russa, che la NATO ritiene illegittimo, così come per il coinvolgimento attribuito alla Russia nella destabilizzazione dell'Ucraina orientale. È importante che a questo tipo di comportamento siano corrisposte conseguenze, per cui l'Unione Europea, gli Stati Uniti e molti altri paesi hanno imposto sanzioni economiche. Per questo motivo la NATO ha sospeso la cooperazione pratica. Inoltre è uno dei motivi principali per cui la NATO ha rafforzato la propria presenza nel fianco orientale dell'alleanza, ha dichiarato Stoltenberg. Allo stesso tempo il segretario generale ha sottolineato che l'Alleanza Atlantica non cerca il confronto con la Russia, non cerchiamo di isolare la Russia, il nostro obiettivo è migliorare i rapporti con la Russia, ma al tempo stesso vogliamo assicurarci che la lista sull'Ucraina abbia conseguenze. Inoltre ha aggiunto che la NATO non discute la prospettiva di presentare all'Ucraina il piano d'azione per entrare nell'alleanza, ma ora tutti i discorsi sono concentrati sulla riforma del settore della difesa. E quindi adesso vi volevo presentare un'altra dichiarazione della parte del vice comandante di rappresentante del comando della Repubblica Popolare di Lugansk, proprio sulla rappresentanza dei marginali di NATO. E quindi vediamo che proprio diciamo, parlano e dicono le bugie proprio con Leo davanti a tutti, e anche sul e mass media, senza nessuna vergogna, senza nessun diciamo
sì, senza nessuna paura.
Nessuna, sì, che da Lugansk segnalano presenza di istruttori NATO nel Donbass, e questo è la data 15 di settembre. Stoltenberg ha dichiarato e ha parlato il giorno, questo 14 settembre, 15 di settembre, abbiamo istruttori militari della NATO sono arrivati nel Donbass, ha dichiarato in una conferenza stampa il comandante degli interni delle milizie dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Lugansk, Mikhail Filipovenko, riferendosi ai rapporti delle unità di ricognizione. In precedenza il portavoce delle milizie di Lugansk, Andrei Maluchko, aveva dichiarato che Kiev aveva collocato una brigata di forze speciali in una scuola del villaggio Chovlaye. Come si è scoperto, alcuni dei militari alloggiati nella scuola sono istruttori della NATO, presumibilmente proveniente da Estonia e Lettonia, ha osservato Filipovenko. Secondo lui, nella scuola si trovano anche 3 camion Ural e fino a 5 blindati. Da Lugansk i miliziani hanno più di una volta segnalato la presenza di istruttori militari stranieri nel Donbass, nei campi di addestramento delle forze ucraine a ridosso della linea di contatto, insegnano tattiche di sabotaggio e di guerriglia urbana. E adesso mi proprio su questo fatto di presenza di mercenari della NATO sul territorio di Repubblica di Lugansk, proprio rapporto sul briefing quotidiano di Andrei Maluchko. La situazione in zona di rappresentanza di responsabilità di milizie popolari della Repubblica di Lugansk rimane tesa. Negli ultimi 24 ore il nemico di 5 volte ha violato il regime e cessato il fuoco. Sotto il fuoco sono rimasti le posizioni di milizie popolari nei pressi dei centri abitati Frunze, Donetsk e Zhivabo. Forze militari ucraine hanno usato artiglieria pesante di calibro 122 mm mortaio di calibro 122 mm, lancia granate di diversi tipi di armi di acciaio. In totale sul territorio della Repubblica sono partiti più di 40 munizioni, mine e granate del diverso calibro. Si continuano ad arrivare le notizie su perdite non da battaglia tra i fili di forze militari ucraine. Così nel battaglione numero 1 di brigata numero 53 di forze armate ucraine, uno militare è ferito in seguito a un adeguato trattamento delle armi. La vittima era in stato di ubriachezza d'alcol. Ancora c'è l'informazione che in zona cosiddetta ATO, tra i militari di forze armate ucraini, istruttori NATO, sta maturando il conflitto. Così nel centro abitato Chovlaye, di regione Stanichno-Lugansk, in corso le indagini di procura militare ucraina sul fatto che i militari ucraini di una unità di brigata numero 14 di forze armate ucraine hanno picchiato istruttori lituani. A causare la rissa è stato non solo comportamento villano e superbo dalle cittadine straniere poi siccome verso i militari ucraini, anche verso i residenti civili, ma anche favoreggiamento da parte di strutture ufficiali di posto verso mercenari che hanno commesso un reato. Il gruppo di militanti così il 12 settembre tre mercenari lituani sul territorio della scuola dove loro si alloggiano hanno stuprato due minorenne abitanti di centro abitato Tukle nel distretto di polizia dove sono recati le vittime. La polizia ha rifiutato prendere la denuncia e ha consigliato tenere la bocca chiusa. Questo fatto ha indignato i residenti di posto, che ha spinto alcuni militari ucraini di forze armate a linciaggio sugli stupratori. In seguito di questa rissa, di questo picchiaduro dei mercenari, tre di loro sono portati all'ospedale regionale di Kharkov con tanti fratture e emotome. Questo fatto dimostra la sostanza reale dell'aiuto straniero al regime delinquente di Kiev di mettere in ordine la situazione in Donbass tramite genocidio dei residenti civili. Così vedete come si comportano e cosa fanno questi mercenari della NATO sul territorio del Donbass. E quindi non c'è niente da aspettare di qualcosa di buono da questi,
no, certo,
da questi ragazzi. Dopo a Donetsk, proprio preparando la puntata, ho visto in ultimo momento che a Danez è esploso dispositivo esplosivo. Secondo le informazioni preliminari, la bomba fai da sé è esplosa nella gola. E secondo i dati preliminari non ci sono le vittime. Il gruppo di detenzione del servizio di sicurezza dello Stato nella città di Donetsk ha ricevuto un segnale sull'attivazione di segnali di allarme simultaneamente in diverse strutture di sicurezza lungo Boulevard Shevchenko, ha detto il servizio di stampa. E vado adesso a briefing quotidiano da Edoard Bassurin, che dice che nel corso dell'ultimo giorno sono state registrate 28 violazioni del regime di cessate il fuoco dalle posizioni delle forze armate ucraine. Con questo inizia un briefing di Edoard Bassurin. Passò a dettagli del bombardamenti nelle direzioni. In direzione Donetsk, nemico ha impiegato mortai, armi di veicoli da combattimento e di fanteria, i mezzi blindati, anche vari tipi di lanciagranate e armi leggere nelle aree di 7 insediamenti limitrofi di Donetsk sono state lanciati 47 mine di calibro 120 mm, 54 mine di calibro 82 mm in seguito di bombardamento del distretto Petrovsky di Donetsk sono stati danneggiati 4 case private. Nella direzione di Mariupol sono finite sotto il fuoco da lanciagranate e armi leggere le aree dei centri abitati Leninska e Kaminterna, va sulla direzione Gornoka da lanciagranate e armi leggere è stata bombardata l'area di centro abitato Zaitsevo. Bassurin ha detto che è stato ferito un militare delle forze armate della Repubblica durante l'attacco. Dopo Bassurin ha detto che apprezzo la professionalità e l'eroismo di una brigata di ambulanza di ospedale numero 14 di Giuseppe Petroschi, che ieri, nonostante il fuoco da mortaio, si è riuscita ad arrivare sul richiamo dove è stata chiamata per causa di ferita di un civile e sul distretto Trudavskij. Un ringraziamento speciale alle persone che insieme con le forze armate della Repubblica avvicinano la nostra vittoria e disinteressatamente fanno il loro dovere. Così ha ringraziato i medici della Repubblica Edoard Bassuri. E dopo quello che è successo il 10 di settembre, sul punto di passaggio, il punto con fa parte della frontiera polacco-ucraino di nome Shchedini, Mikhail Saakashvili, sappiamo benissimo chi è Mikhail Saakashvili. Questo è ex presidente della Georgia, questo è l'ex governatore che è stato proprio da Piotr Poroshenko, è stato nominato, prima ha ricevuto la cittadinanza ucraina, e proprio Saakashvili dappertutto dice che lui è ucraino. E dopo è stato a governare più di un anno regione di Odessa, e dopo adesso è ancora sempre da Piotr Poroshenko ha ritirato da Saakashvili questa cittadinanza prima data, e quindi adesso Saakashvili insieme con Nalivajchenko, insieme con Yulia Tymoshenko, ha attraversato la frontiera ucraina da parte di Polonia a questo punto Shchedini, e quindi adesso andiamo a vedere, perché prima ha dichiarato, Saakashvili ha dichiarato che va in giro a Ucraina l'Ovest per raccogliere dai cittadini ucraini i propri diciamo dichiarazioni della vita, come si è cambiata la vita sotto il governo di Poroshenko, cosa hanno da le sue dichiarazioni di tutto si è peggiorato la vita o come, e quindi dopo lui anche ha dichiarato, un giorno dichiara che fa rivoluzione a Kiev, ieri ha dichiarato che non fa rivoluzione a Kiev, che deve aspettare ancora qualcosa, e quindi volevo solo precisare che Saakashvili, questa è la figura, è creatura di McCain. E proprio Saakashvili presenta le forze, quelle forze che si trovano in America, che hanno questo progetto Maidan, che hanno organizzato e dopo sono riusciti a esibire, insomma, sono riusciti di fare questa guerra sul territorio all'est di Ucraina, quindi adesso ancora questa figura, questa creatura di McCain e compagnia di McCain, vediamo cosa succederà in prossimi giorni, ma sono sicura che non porta niente di buono e certo. Di bello questa suo arrivo in Ucraina. Sì. Volevo proprio due parole dire sulle proprio oggi, 18 di settembre, dopo 3 anni delle indagini, la corte di Ilyichovsky della regione di Odessa ha emesso un verdetto giustificativo ai partecipanti di Kulikova Pole. Questo è caso di 2 maggio Potete immaginare, 3 anni sono stati detenuti e sono ancora, si trovano in centro di detenzione pretrattato in Odessa, proprio le persone che hanno subito l'attacco da parte dei nazifascisti, che hanno bruciato tante decine delle persone vivi, e il governo di Odessa e l'amministrazione di Odessa proprio tiene in prigione la parte, insomma, i partecipanti che hanno subito. E quindi oggi, dopo 3 anni delle indagini, hanno detto è giustificato per mancanza di prove di un crimine, dice il verdetto dei giudici. E
Mamma
dopo
mia.
cosa succede? Ma dopo, e questo io ho letto proprio in Facebook, uno che proprio fanno monitoraggio su questo che sta succedendo in Odessa, questa seduta della corte di Lichowski, ma dopo questo l'annuncio del verdetto, i procuratori, il servizio di sicurezza entrati in sala e hanno espulso i giornalisti, mandano via i giornalisti dalla sala. Le seguenti informazioni hanno dimostrato che il caso 2 maggio il regime di Kiev non cerca di finire. Alle 16:31, queste sono ore precise, giustificati nel caso di 2 maggio hanno presentato sospetto nell'ambito dell'articolo 110 del codice penale dell'Ucraina separatismo, che in questo momento annunciano sospetto a Sergei Dalgenka. Sergei Dalgenka, questo è proprio il nome di uno tra questi di Kulikova Pule, apparentemente simili sospetti verranno portati ad altri che erano nel centro di detenzione pretrattato. Il 16:34 anche Mifioda è stato anche informato del sospetto del separatismo. E questa è la giustizia in Ucraina. Io so che voi siete tanti in Italia che ci tenete molto sul
Certo.
che è accaduto il 2 maggio del
Eh sì.
2014 in Odessa, e proprio volevo parlarvi che proprio oggi è andato questo, diciamo, finta liberazione, finta giustificazione ai partecipanti di Kulikova Pule, i ragazzi che hanno subito proprio da nazifascisti, altri sono stati bruciati vivi, uccisi dai colpi di pistola con le bastonate e altri questi in maniera da macellare da parte di questi nazifascisti. E proprio nei giorni, sappiamo che in Odessa cominciano ancora alzare la voce e alzare la testa le forze, diciamo, contro, che testano e parlano contro il regime di Poroshenko. E volevo dirvi che ancora hanno organizzato questo, che hanno bruciato il campo dei bambini di nome, che porta il nome Victoria, dove ci sono 3 bimbi, sono bruciati vivi, ancora alla stessa maniera, che vogliono mettere in ginocchio città Odessa, vedendo che ancora sta cominciando, riprendendo il movimento contro il regime fascista di Kiev, ancora stanno stanno preparando e stanno proprio utilizzando questo è il metodo di mettere in paura i cittadini residenti di Odessa, bruciando solo che sono stati molto veloci i vigili del fuoco, che sono arrivati dopo anche gli ambulanti e tutto il resto, che solo vittime sono tre, sì, ci sono tanti feriti, sono tanti, ma dopo anche vittime di questo accaduto, tremendo accaduto con i bambini, i genitori delle vittime sono recati all'amministrazione di Odessa che volevano proprio la risposta, perché è successo questo, perché sono stati bruciati questi poveri bambini. E adesso la parte nazista li fa anche a questi poveri genitori li danno i separatisti. Potete immaginare, sì, pure loro, perché loro vogliono sapere la verità, vogliono sapere perché è successo, perché è accaduto, e quindi la parte sì, nazista, nazionalista, che fa la parte del governo di Poroshenko, anche dell'amministrazione di Odessa, che sono stati anche scontri tra i genitori di questi poveri bambini e questa parte. Sappiamo che in Odessa ci sono presenti sempre i pro-sitter e sempre presenti queste forze nazifasciste, per non dare
la repressione.
Si ricominciano i movimenti come Kulikova Pole in 2014, dopo golpe, questo arrivo al potere in Ucraina, a Kiev, di questo governo regime fascista. Queste sono le notizie che in corto che volevo darvi, e solo che vi annuncio subito che settimana prossima ci saranno tanti interessanti, credo, episodi. Qualcosa succederà anche in Ucraina e anche all'Assemblea Generale ONU.
Certo, e quindi noi settimana prossima ovviamente ti richiameremo per sentire un po' le novità, che speriamo sì, un po' diverse.
Ho dimenticato che il 20 di settembre è anche previsto ancora una riunione dei gruppi di contatto a Minsk, e quindi anche questo che...
Potrebbe cambiare qualcosa, dice.
Sì, vediamo.
Va bene, senti Larissa, ti ringraziamo come sempre di esserti collegata e di tutte le informazioni importantissime, gli aggiornamenti che ci hai dato, anche insomma molto molto gravi, come purtroppo spesso capita.
Sì, purtroppo sì, quello che sta succedendo sul territorio, anche sotto le responsabilità ucraina, come questo caso di che hanno stuprato due minorenni a questo centro abitato Tiuple, ma vi dico che questo è un caso che è proprio uscito fuori, ma ci sono diversi casi che nessuno non sa niente cosa sta succedendo là.
Certo.
Purtroppo subiscono molto i residenti. Non solo qua in Repubblica dopo bombardamenti, ma anche quelli che sono in zona grigia, che sono sotto il controllo, sotto responsabilità di regime ucraino, dove alloggiano, dove si trovano i militari, non solo ucraini, ma anche adesso si trovano questi mercenari di NATO, anche i militari da diverse parti del mondo.
Certo. Beh, va bene, Larissa, allora ti ringraziamo ancora tantissimo e ci riaggiorniamo quindi sicuramente la settimana prossima.
Okay, va bene, grazie, buona serata a tutti.
Un abbraccio forte, ciao cara.
Ciao.